Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, seconda puntata di questa nuova stagione di Centrale Sport. C'è da dire che la nostra trasmissione sembra portar bene al Nardò, perché abbiamo iniziato domenica scorsa commentando il successo nel derby col Gallipoli. Ci ritroviamo oggi a commentare addirittura la prima vittoria esterna del Nardò, maturata peraltro sul campo di quella che fino a ieri era la capolista del campionato, l'Altamura. Naturalmente con me Fernando Pero.
Ciao. Buonasera, però Michele, non dire così, perché ti possono imputare le colpe di non aver iniziato prima la trasmissione.
Il nostro regista era impegnato e non è stato possibile iniziare prima.
Allora Gianfranco cambia residenza.
Gianfranco già da qualche settimana non vedeva l'ora che questa trasmissione potesse iniziare. Ne abbiamo approfittato anche per salutare il nostro storico regista Gianfranco, certo, Esposito, e quindi con Fernando, che naturalmente ieri era lì presente ad Altamura, cominciamo ad esaminare quella che è stata la gara di ieri. Poi abbiamo annunciato che avremo in collegamento telefonico mister Ragno per approfondire ulteriormente. Ieri naturalmente hai realizzato la solita intervista post partita,
un po' rumorosa
però poi diciamo a freddo le analisi sono sempre insomma più lucide, no?
Beh sì, è chiaro, no? Poi a fine gara, come posso dire, c'è ancora l'adrenalina della partita, quindi magari sull'enfasi del risultato tante situazioni non vengono sminuzzate, non vengono dettagliate, però poi quando si alza la testa dal cuscino il giorno dopo si fa un flashback di quello che è successo, lo si fa con la dovuta calma, e questa calma devo dire che ha confermato il post partita di ieri.
Sì, e prima di approfondire il discorso su Nardò Altamura vorrei fare un cenno a quella che è stata la giornata, una giornata spettacolare. Diciamo, noi che seguivamo il calcio anche quando tutte le partite a livello di Serie A si giocavano insieme, ricordiamo anche la bellezza delle giornate calcistiche, stava nell'alternarsi dei risultati, no? Delle squadre che andavano in testa, poi venivano raggiunte, insomma quello che un po' è successo ieri pomeriggio, perché i risultati che cambiavano sui vari campi hanno fatto sì che dapprima il Martina si fosse ritrovato in testa alla classifica, poi è passato in vantaggio il Fasano e il Fasano è diventato primo in classifica, poi ha pareggiato l'Andria, Altamura e Martina si sono ritrovate a pari merito in vetta alla classifica, poi sappiamo il Fasano ha battuto l'Andria ed è la capolista del girone H di Serie D dopo 7 giornate. Diciamo, non è insolito trovare il Fasano tra le prime, almeno nella prima parte del campionato.
No, assolutamente, il Fasano ha secondo me la capacità della lunga gestione societaria di aver dato un organigramma, un assestamento ben solido a questa società, che continua nel corso degli anni a programmare e a trovare le persone giuste. Anche l'allenatore, voglio dire, un allenatore neofita di questo,
che viene dal Veneto,
di questo girone, però si è calato ben presto nella realtà, così come hanno trovato la quadra su degli atleti. Le cronache riferiscono di un primo tempo giocato a mille, anche perché qualche amico che ha visto la partita che è stata trasmessa in diretta ha riferito di un Fasano molto ben messo atleticamente. Certo, non è lo squadrone dei grossi nomi, ma è una squadra che gioca da squadra, e quindi ha messo KO l'Andria, che come si pensava, diciamo, fa parte di quelle squadre umane che hanno gli alti e bassi, e quindi in questo momento non sta certamente andando come all'inizio della stagione, ma ripeto, è tutto naturale, fisiologico ed è umano che accada tutto questo. non, nessuno pronosticava il Fasano in testa, questo a significare la difficoltà e la bellezza di questo girone. E io mi auguro che in molti abbiano ascoltato la tua analisi dicendo: siamo tornati nei tempi in cui la Serie A c'erano i ribaltoni, perché questo è uno dei motivi per cui questo sport agli alti livelli ha perso proprio l'appeal, perché oggi non sappiamo neanche quando giocano le squadre, quindi se non si conosce la programmazione, perché c'è tanta confusione, anche pigrizia, però la pigrizia nasce dalla cattiva gestione di queste situazioni in cui questo sport è svilito e venduto alle televisioni, lo fa scemare nell'interesse. Quindi infatti, la bellezza che ieri si è toccata con mano nel girone H è solo tanta nostalgia per quella che era la Serie A e il calcio delle grandi città, insomma.
Infatti mi chiedo stasera a Milano, a Torino, a Roma, quanti apprenderanno mai quale sarà stato il risultato finale di Udinese Lecce o di Fiorentina Empoli.
Secondo me non sanno neanche che ci giocano, perché la televisione che ha imposto questa cioè, parliamo di economia certamente, però il calcio è del popolo, non della TV, quindi chi ha imposto queste regole, stasera gli spettatori di Udinese Lecce non saranno gli appassionati del Milan, della Juventus, dell'Inter o di altre squadre, saranno i leccesi che tiferanno Lecce e gli udinesi che non saranno a Udine. Quindi nel computo degli spettatori non vedo una platea di appassionati, vabbè, no, diciamo, siamo in un altro mondo, chiaramente.
Sì, ma l'unico obiettivo naturalmente delle televisioni è quello di riempire i palinsesti, poi non quanti seguono quelle partite, secondo me è un aspetto secondario.
Sì, sì, riempire i palinsesti, business, cioè, no? trovare lo spettatore che si siede il venerdì e si alza il lunedì sera davanti alla TV vuol dire trovare una persona che non ha vita sociale, insomma, perché poi no, per il resto non serve questo, perché lo chiamano spezzatino, ma secondo me è proprio frantumato il calcio, così altro che spezzato.
Va bene, torniamo al nostro campionato di Serie D, per dire insomma di un Nardò che smentendo un po' quelle che erano le previsioni che nascevano dalla situazione di difficoltà, no? Con la quale si affrontava questa partita per le assenze, per la forza dell'avversario, è andato lì e ha disputato probabilmente la migliore partita di questo campionato, soprattutto nell'interpretazione poi della gestione del vantaggio.
Toglierei il probabilmente, perché io la metto nel novero di quelle partite che ti ricordi a lungo. Mi ricorda un po' la partita dei playoff che avesse Nardò, la partita di ieri, come interpretazione, come spirito di sacrificio e come gruppo. E questo accade quando ci sono gli uomini forti che sanno fare gruppo nell'emergenza. Cioè, mi spiego meglio, ieri noi non dico che passavamo da vittima sacrificale, ma con una squadra spuntata saremmo stati, come posso dire, ottimisti, o quantomeno ci saremmo accontentati anche di un pareggio, no? Per dire andiamo lì, speriamo di non prenderle. Invece una squadra forte, come credo stiamo dimostrando di essere, finalmente veniamo fuori, in queste circostanze sa anche raccogliere di più. Cioè l'emergenza ha fatto sì scusate, che il gruppo venisse fuori, e quindi i tanti falsi 9 adattati un po' di testa.
Sì, nel frattempo Gianfranco può già tentare di mettersi in collegamento con Mister Ragno, perché ricordiamo che ieri il Nardò aveva soltanto Dambros, sì, attaccante di ruolo, poi Gentile un po' che lo appoggiava e poi...
Sì, se il filo di tosse non mi attacca, volevo dire che le squadre quando raccolgono questi frutti è perché hanno un'anima forte dietro. E l'emergenza è diventata stranamente un supporto di questa partita di ieri, perché ha fatto sì che emergessero delle qualità di, come posso dire, della disperazione quasi, no? della forza di raschiare il barile, il fondo del barile, per raccogliere le energie necessarie, ed è venuta fuori la più bella partita dal punto di vista dello spirito del sacrificio, perché l'Altamura con quella squadra, con quei nomi, non si è mai fatta viva. Cioè Lattanzio non ha toccato palla sostanzialmente, pur essendo un calciatore dalle qualità che conosciamo. E l'Altamura sì, si è visto che era una squadra forte, che faceva girare la palla, però poi è stata sterile dal punto di vista delle occasioni. Nel primo tempo un pallone ripulito in aria di testa, ma poi un tiro dalla distanza che si è perso in diagonale, però il Nardò subito si è fatto sentire. Tra l'altro, ognuno dirà acqua al suo mulino, devo dire che dall'altra parte si sono lamentati anche per la direzione arbitrale. Lo facciamo anche noi, perché probabilmente non è piaciuto in assoluto come direzione arbitrale, però mi preme dire che lo Iodice nella prima volta si è buttato fuori aria, andava ammonito e non è stato toccato. Il rigore che è stato concesso lo faccio valutare a chi ha visto gli highlights, perché non voglio essere di parte. La sostituzione di Adda è forzata, è stato un intervento killer che poteva costare anche la paralisi al ragazzo, già che è stato colpito col ginocchio sulla spina dorsale. D'Ambros per un attimo ha perso i sensi e soprattutto ha perso la sensibilità della gamba. Cioè questo fa, non so quando capita a voi, a qualcuno che ci ascolta, dice ho preso la corrente perché gomito mi è capitato lo spigolo, ecco, c'è quell'attimo di elettricità, ecco, nell'arto, no? A lui è capitato che ha perso la sensibilità, però quel fallo non solo non è stato fischiato, cioè andava sanzionato almeno con un cartellino, non è stato neanche fischiato. Quindi la direzione di gara ci si può lamentare da ambo le parti per come è stata condotta. Probabilmente ha sbagliato anche nei recuperi, perché poi 3 minuti nel primo tempo e 5 nel secondo non hanno compensato le perdite che effettivamente ci sono stati. C'è stata la maestria della nostra squadra, che finalmente ha saputo gestire anche queste situazioni, quindi vecchie volpi che vengono fuori, ma nessuno degli allenatori poi si è mai attaccato a queste situazioni, perché chi vive la propria squadra pensa ben altro piuttosto che a questi giochini. Per il resto, un Nardò che mi è piaciuto molto molto, Ciraci, Ceccarini, Russo, si sono improvvisati Guadalupi, si sono improvvisati Falsi Nueve, sono diventati pericolosi. Russo ha preso un palo clamoroso, Ciraci ha fatto tanto movimento e mi piace evidenziare la ripresa della condizione, della corsa che lo ha contraddistinto l'anno scorso. Ceccarini si è dimostrato freddo e killer, mettendo a segno il secondo gol che, a detta di tutti, non appartiene a questa categoria. E lì mi piace anche mettere in evidenza quella capacità di lettura che ha avuto Gentile, che si è confermato e rivelato un giocatore importante, come tutti quanti quelli che hanno giocato e che sono subentrati. Quindi la forza di un gruppo che emerge, la forza di un gruppo che va a fare la partita ad Altamura, a non concedere nulla, a fare l'1-0, a fare il 2-0, e però si è visto aprire la partita per un penalty che non giudico, a 7 minuti dalla fine, che però poteva pregiudicare la prestazione, perché chissà che cosa può accadere negli minuti finali se butti palla in aria. Nardò che secondo me ha ampiamente meritato la vittoria, per cui ribadisco quanto ho detto al mister ad inizio intervista, cioè chapeau.
Sì, il mister, che nel frattempo probabilmente ci sta ascoltando. Buonasera mister.
Ciao, buonasera.
Salve, naturalmente abbiamo mister Ragno in collegamento telefonico, come vi avevamo preannunciato. Mister, con Fernando avevamo iniziato ad esaminare, ad analizzare quella che è stata la partita di ieri. Dicevamo che tutto sembrava congiurare contro il Nardò ieri, no? Dal calendario che imponeva questa trasferta sul campo della capolista Altamura, che peraltro era reduce da un'ottima prestazione sul campo dell'Andria, c'era questo spazio spettro del meno 10, no? Che si poteva concretizzare in caso di sconfitta, che avrebbe probabilmente compromesso il discorso relativo al primo posto. Poi c'era questa emergenza attaccanti, insomma, nonostante tutto ciò, invece la squadra si è ricompattata, ha trovato la carica giusta per giocare quella che è stata la migliore partita di questo inizio di stagione.
Sì, hai sintetizzato benissimo anche il mio pensiero, anche se ti devo, per chi mi conosce, io non ho niente di scontato, quindi siamo andati lì come in tutte le altre partite, come Casarano, come Gravina, come Andria, però io non ti parlo delle partite in casa, perché in partite in casa siamo entrati con un piglio diverso e abbiamo subito fatto capire sia alla Paganese, sia al Barlette, sia al Gallipoli, noi volevamo vincere. A parte la prima partita di Andria, dove noi mentalmente non c'eravamo, diciamo che le altre due partite le abbiamo perse perché forse non abbiamo messo tutto quello che bisogna mettere in una partita, che non è un discorso tecnico-tattico, perché alla fine puoi essere anche bravo tecnicamente o tatticamente, però ci vuole anche quel pizzico di cattiveria da grande squadra per cui uscire indenni, perché può darsi che con un pizzico di cattiveria sia a Gravina sia a Casarano potevamo anche non perdere, e quei due punti, parlo di due pareggi, ci potevano stare tutte e due. Dico che adesso la classifica sarebbe stata ancora più bella, insomma. Ieri abbiamo messo tutto quello che c'è da mettere. Quando io parlo di finali significa che ieri è stata una finale per noi. Poi lasciamo stare il fatto che ci siamo presentati una rosa non all'altezza, o meglio con tante defiance, però io ho sempre detto ai miei calciatori, e non lo dico
col senno di voi,
l'ho detto sempre, ma l'ho detto e ripetuto sempre, si va, la mente fa molto, soprattutto svolge un ruolo importante nella voglia di voler andare a vincere una partita, e ieri l'abbiamo messa dai primissimi minuti. Poi siamo stati bravi a gestire il vantaggio, è anche vero che loro dovevano impensierirci, perché insomma hanno tantissima qualità in tutti e tre i reparti, tanti giocatori dell'Altamura io li ho anche allenati, quindi li conoscevo benissimo. Noi siamo stati bravi a non concedere molto, soprattutto a neutralizzare le loro giocate memorizzate, quello che poi è avvenuto con l'Andria ad Andria. Siamo passati abbiamo raddoppiato al secondo tempo, anche nella gestione è stata molto più semplice. Poi prima del gol, del secondo gol, c'è stato anche il palo di Russo, c'è stato un'altra azione di un altro tiro in porta, di una bellissima azione tra Ceccarini, Gentile, e il calcio di Ciraci anche alto, e lì abbiamo capito di essere squadra. Poi fatto il 2-0 abbiamo continuato a essere bravi. Io ho chiesto alla squadra, soprattutto nella fase difensiva, di stare tutti dietro la linea della palla, ma soprattutto di accorciare sempre in zona palla, perché loro, se li fa ragionare, ci potevano mettere in grande difficoltà, cosa che non è mai avvenuta, anche con l'entrata di Lo Iodice, che è giocatore secondo me il più forte di questo girone, anche con lui, con l'entrata di Mariani, perché Mariani è entrato anche per raddoppiare tutte le giocate di Lo Iodice. Lo Iodice è stato quel giocatore che, quando lo fai giocare, ti si può permettere di fare un piccolo Messi, ecco, diciamo così. Lui ci ha creato un po' di problemi, ma lui c'ha un passo diverso da, non è di queste categorie, lui è sicuramente di categoria superiore, però ecco, l'abbiamo limitato, perché Lo Iodice fa molto, l'abbiamo limitato, e alla fine è arrivata questa vittoria, secondo me meritatissima, anche subendo un rigore secondo me inesistente, però c'è stata la voglia forse dell'arbitro di voler dare questo regalo, visto che è stato che il pubblico e la società, la panchina dell'Altamura, in un'altra occasione precedentemente avevano reclamato un rigore che secondo me era diciamo leggermente fuori dall'area, quindi non c'era nemmeno quello. Però poi lo sai, nel calcio non sa mai cosa può succedere negli ultimi minuti, perché su 2-1, sai, tanti loro avevano tanta fisicità. Io devo veramente elogiare tutta la mia squadra, soprattutto sulle palle alte, perché siamo stati impeccabili, abbiamo lavorato tanto in settimana, sapevamo che loro ci avevano quattro giocatori, dico cinque con Scardina, avevano Lattanzio, Scardina, Enrico, Petta e Bertolo, che sono cinque tra i più forti colpitori di testa di questa categoria, quindi insomma non era da poco fronteggiare in una maniera come l'abbiamo fatto noi, quindi veramente bisogna dare atto alla mia squadra e ai ragazzi di aver fatto una partita perfetta.
Sì, possiamo insomma dire che il trend è cambiato, nel senso, guardando un po' dietro, già da qualche giornata il Nardò ha dato segnali di miglioramento, mancava questo risultato in trasferta e adesso è arrivato anche questo. Perché, come dicevi, magari a Casarano si poteva fare qualcosa di più, ma poi per il resto c'erano stati, no, dei segnali di una squadra che non era più quella di Andria o quella di Gravina che stava crescendo.
Sì, ma guarda, io ti dico la verità, noi io sono molto sincero, non abbiamo fatto, non erano le mie squadre, io ho sempre detto, riprendiamo lo spogliatoio, ho detto, ragazzi, non è la mia squadra questa, è una squadra che gioca a calcio, prima di tutto è una squadra. Il problema è che quando parti in una certa maniera, dove, e lo ripeto, non vuole essere un alibi, perché io alibi nella calcio non li ho mai trovati, quando si perde, ammette di aver perso, ammette di aver fatto una prestazione non bellissima, dico che si è perso, la colpa è sempre dell'allenatore, mi sono sempre assunto le responsabilità, lo farò per sé, l'ho fatto sempre anche nel passato, lo farò nel futuro, perché io sono, diciamo, colui che trasmette almeno a livello tattico le situazioni di gioco. Noi purtroppo non abbiamo fatto un ritiro dove gli amichevoli mi potevano dare delle indicazioni ben precise, quindi queste indicazioni che io non ho avuto ce le siamo portati per un bel po', perché poi siamo tornati a ritiro amichevoli vere e proprie, non le abbiamo fatte. Ora perché un tempo 10 minuti con una squadra, alla fine è arrivato subito la Coppa Italia. È chiaro che se cominci a perdere tu perdi anche l'autostima e non credi in quello che poi si è lavorato. A volte qualche giocatore, non che non ha, come ti devo dire, non è che non ti segue, però dice che i risultati non vengono, può darsi che il mister stia sbagliando in quelle cose. Io invece ho sempre sostenuto, continuato a lavorare nella stessa maniera, dicendo alla squadra che noi tutti, da me il primo, dobbiamo dare di più, perché questa è una squadra che, ripeto, anche ieri non si è ancora espressa al 100%. Questa è una squadra che ha ampi margini di miglioramento. I risultati sono quelli che poi ti danno quella forza, quella come ti devo dire, quel modo di interpretare le gare con una facilità rispetto ad un'autostima persa durante queste partite che non sono andate benissimo. Quindi io ho sempre detto, è una squadra che ha bisogno di fare, di inellare 3-4 vittorie consecutive. Poi siamo l'unica squadra, nessuno l'ha notato, ma ancora messo in 7 partite, 2-3 domenica di fila, la stessa formazione, perché appunto dagli infortuni che ho avuto, da alcune prestazioni non date, da alcuni singoli giocatori che non erano in perfette condizioni, abbiamo cercato di tamponare con giocatori che al momento erano più in forma, abbiamo messo su delle formazioni che potevano benissimo fronteggiare tutte le squadre, però ecco, i risultati, quando non hai un equilibrio tattico il gioco viene, non è perfetto, cosa invece che avviene se tu metti nelle 6-7 partite, non dico il 100%, ma quantomeno 10 undicesimi, 9 undicesimi gli stessi, perché poi gli automatismi diventano memorizzabili e quindi alla fine fai bene. Questo non l'abbiamo avuto, questo noi lo stiamo ancora cercando, ecco perché io dico che questa è una squadra che vale ancora molto, perché noi ancora questi automatismi li stiamo migliorando. In queste domeniche abbiamo fatto molto ma molto meglio, ma possiamo fare ancora meglio.
Sì, a questo proposito ho notato che il centrocampo è stato il reparto che ha subito più variazioni di assetto, no? Perché limitandoci al discorso dei tre centrali, si è iniziato con Dae, il trequartista, il 2005, poi successivamente si è passati a Guadalupi, che ha assunto il ruolo di play, e due centrocampisti di corsa molto dinamici come Mariani e Ceccherini, e ieri c'è stata questa terza versione di Addae, centrale, Guadalupi mezzala più Ceccherini. Questa è una versione dettata un po' dall'emergenza, o Guadalupi può anche giocare in quel ruolo?
No, te lo spiego subito. È dettata dal fatto che noi siamo partiti con un'idea, che è la mia idea calcistica, di avere i tre a centrocampo con un play, con uno di corsa e un trequartista. È chiaro che comanda tutto, parliamoci chiaro, è sempre l'under. Gli under 2005 li abbiamo trovati a centrocampo, quindi un posto è per il 2005, quindi altri due bisogna capire che cosa si vuole dalla partita. Poi c'è stato un momento particolare dove ha pagato le non perfette condizioni fisiche, lui da professionista ha capito, lo stiamo recuperando, non è ancora la DAE dello scorso anno, quindi intelligentemente noi stiamo cercando di recuperare un po' tutti, di metterli tutti alla stessa, diciamo, linea, condizione fisica e mentale soprattutto, e poi una volta che tutti quanti stanno nelle migliori condizioni bisogna cercare di sfruttare tutto, cercando di trovare un equilibrio tattico per far sì che siamo bravi sia a difendere e sia ad attaccare. Questo è. Adesso Addae lo volevamo in campo, perché Addae da fisicità forte di testa, è uno che sulle panne attive si fa sentire. Ieri nell'arco di due settimane l'ho visto migliorato durante la settimana, soprattutto le ultime due, l'ho messo dentro perché, non avendo da Marco, spostato Gentile più avanti, volevamo dare un aiuto ad Addae nella costruzione del gioco, e io penso che Guadalupi sia in questo momento un giocatore imprescindibile, perché sta facendo veramente bene sia la fase difensiva sia la fase offensiva, perché è uno che verticalizza subito, e nel mio gioco la verticalizzazione è la prima cosa che io chiedo. È chiaro che quando si vince le cose, io domani sarò sempre minuzioso nel dettare tutto nell'analisi di tutta la partita, è chiaro che io pretendo ancora di più, e spero che, insomma, farò capire che con questo atteggiamento, anche a perdere qualche domenica, ma sicuramente puoi uscire tante volte vittorioso. E ieri ne ho avuto la dimostrazione, perché ieri siamo andati a vincere su un campo difficilissimo, una squadra, perché vi devo essere anche sincero, sono stato chiamato anche quest'estate a loro, e vi posso garantire che tutta la dirigenza vuole a tutti i costi quest'anno vincere il campionato, quindi hanno allestito una squadra forte in tutti i reparti, con doppioni, già anche in tribuna gente forte, è stata costruita una squadra per poter ambire al salto di categoria, e vincere su questo campo concedendo poco fa capire che anche noi abbiamo delle qualità che dobbiamo cercare di confermare di domenica in domenica. Poi ci sarà un momento del campionato, e io lo faccio ogni anno, dove posso dire: beh, a questo punto la squadra può andare da sola, cioè io posso anche non venire in panchina, perché lo scorso anno è avvenuto, quando sono arrivati a dicembre a Dae, Montinaro e Ferreira, dopo due o tre partite ho detto: ragazzi, noi possiamo ambire a fare un grandissimo campionato, io vi posso aggiustare tutto, ma oramai voi andate a memoria. E infatti abbiamo inellato tantissimi risultati positivi, anche se io, dico la verità, ho fatto un grande lavoro nei primi 3-4 mesi, ma un lavoro dove mi sono soffermato sui particolari negli ultimi 4-5 mesi, e i risultati poi alla fine si sono visti. I ragazzi hanno fatto un grandissimo campionato, soprattutto un giro di ritorno strepitoso con la vittoria dei playoff. Quindi io in questo momento non me la sento ancora di dire che la squadra è al top, la squadra sta sulla buona strada. E la cosa che mi fa pensare positivo è che anche con tutti questi problemi, bene o male, è un campionato equilibratissimo, sta il Fasano in testa, che il Fasano Dino a qualche settimana fa non lo dava, diciamo, nessuno come capolista dopo 7 giornate. Quindi do atto anche a me stesso che, insomma, in queste 6-7 domeniche, anche perdendo qualche po' di troppo, ritengo che la mia analisi è rimasta quella, rimarrà quella fine del campionato. Questo è un campionato che si vincerà nelle ultime giornate. Noi dobbiamo stare calmi, tranquilli, cercare di fare quanti più punti possibili, gestire i momenti negativi con equilibrio, solo così noi possiamo far bene. Se noi incappiamo invece in atteggiamenti dove vogliamo rompere tutto, vi posso garantire che non si va avanti da nessuna parte. Quindi io da allenatore ventennale di calcio ho sempre detto, il consiglio che ho dato alla mia società è calma e tranquillo, ragioniamo sul da farsi, vediamo quali sono i problemi, si cercano di risolverli, e io sono convinto che tutti quanti, poi devo anche dare atto di un'altra cosa che forse nessuno dimentica, qua noi ci stiamo allenando a Galatone, ci stiamo a Matino, ci manca il campo nostro, ci mancano i tifosi, ci manca l'affetto della città, anche stare in più nello spogliatoio, stare sul campo, vedere gente sugli spalti, negli allenamenti, è una cosa che ci può anche dar una mano, cosa che noi non abbiamo avuto dalla prima giornata di campionato. Quindi calcolando tutte queste difficoltà, alla fine io ritengo che noi stiamo cercando di fare un buon campionato. Spero che domenica facciamo la terza vittoria consecutiva, perché fino a Monza non è mai avvenuto a farne due, però adesso spero che sia la terza. Io voglio solo la conferma della prestazione, perché alla lunga la prestazione, il gioco porta ai risultati. Non me lo può cambiare nessuno questo parere, perché sono 30 anni, io ho avuto la fortuna di vincere tanto e vi posso garantire che si vince con tutte queste situazioni.
Sì, non so Fernando se vuoi intervenire.
Col senno di poi, vabbè, ieri ne abbiamo analizzata la partita, col senno di poi ho riflettuto che lo stato di emergenza, proprio l'essere spuntati con 4 su 4 punte fuori, ha rafforzato, diciamo, il filtro di centrocampo e ha dato sicurezza alla difesa, motivo per cui l'Altamura si è resa pochissimo pericolosa. La mano di Adai si è vista in campo, che il ragazzo è in evidente ripresa, ma mi piace evidenziare, non è una domanda ma una constatazione, anche la capacità offensiva di chi non è punta. Mi spiego, il palo di Russo.
Ti blocco, Fernando, ti blocco subito. Allora, io questa cosa che tu hai detto in questo momento, se tu fai una domanda nello spogliatoio domani a tutti i ragazzi, io l'ho sempre detto e ripetuto, non si vincono solo con le punte. Io chiedo in 3-5-2 agli interni e ai quinti, alle due punte, di attaccare in 6-7. Il settimo può essere il play, come può essere un braccetto di, diciamo, della zona dove c'è la palla. Beh, per inculcare questa mia mentalità, cioè ieri ho visto che Russo ha preso il palo, ho visto che Cilaci, che è un giocatore che già conosco, è un giocatore ormai maturo. A Ceccarini gli ho detto: in aria, gol non ne fai, è entrato pure lui. Quindi loro solo segnando, solo essere pericolosi, capiscono realmente quello che stanno facendo. Ecco perché io sono convinto che loro non sono ancora convinti di quello che chiede di fare, di quello che loro possono ancora dare. Ecco perché io ieri a fine partita ho detto al Russo: tu che non sei un quinto, hai preso il palo, perché ci sei arrivato una volta dentro, ma tu la domenica ci devi arrivare 8 volte, 9 volte, e hai la possibilità, più possibilità in percentuali, di fare gol. Stessa cosa che tra Ceccarini, il ragazzino 2005 che ha fatto 7 partite, 2 gol, di cui all'inizio mi sembra che un po' di partite manco le ha fatte, subentrato. Cioè, io al ragazzo voglio far capire deve migliorare, perché il ragazzo è bravo nella fase offensiva, deve migliorare molto nella fase difensiva. Tutti questi consigli li do giornalmente. È chiaro che poi il fatto di maturare dipende da loro, dipende da me. Fino all'anno scorso per me si è diventato un calciatore, quando è arrivato non si poteva guardare. Un ragazzo che si è messo là, calcisticamente io dico sempre è ignorante, cioè ignorantello, perché è bravo, perché lui calcisticamente è forte. Quindi lui glielo posso dire una volta, due volte, ma già la seconda volta ha già capito i movimenti. Siccome noi andiamo avanti con le giocate memorizzate, e siccome in questa squadra noi abbiamo riconfermato 6 o 7, però adesso l'infortunio di Ferreira, l'infortunio di D'Ambrose, le non perfette condizioni fisiche e psicologiche sia di De Giorgi e sia di Addae, è chiaro che è una squadra messa adesso completamente rinnovata. Memorizzare le giocate non è facile, infatti tutte le mie squadre hanno un handicap. Ecco perché per me il ritiro è fondamentale, perché io nel ritiro preparo la squadra già a memorizzare tutto, ed è tanto, posso garantire che è tanto, però i ragazzi a poco ci stanno riuscendo. Quindi adesso tu sicuramente vedrai da domenica prossima che c'è Carini l'aria, ci sarà 10 volte in aria.
Certo.
Adesso facendo gol crede in quello che si è chiesto di fare, come anche Russo, se fa il quinto o a destra o a sinistra vedrai che andrà più di una volta in area di rigore.
Non dimentichiamo che ha preso il rigore col Barletta anche Russo, quindi anche in quella circostanza si è sganciato in avanti.
E mi pare che era in area anche in occasione del gol di D'Ambrose, no? Che con la sua presenza ha un po' infastidito la difesa avversaria, poi provocando quel retropassaggio di Bertolo sul quale poi si è avventato D'Ambrose.
Noi abbiamo delle situazioni che sono state dette alla squadra. Adesso soltanto io quando dietro quella parola che io dico, cioè, la squadra può andare ancora molto, perché ancora tutte le giocate fatte non sono state ancora memorizzate. Durante l'anno scorso il motinale che io già avevo ha fatto altro che migliorare quelle giocate che noi all'inizio non ci avevamo. Il Ferreira aveva sostituito Lucatti, dove Lucatti è stato tra virgolette deludente, quindi Ferreira ha preso in mezzo al campo. Dopo l'infortunio di Guadalupe abbiamo preso Addae di grande qualità, di grande personalità. Giocate, li abbiamo memorizzate subito, perché è stato il Montinaro che ci ha cambiato un po' tutto quanto. Poi dopo Montinaro il Jonai, che era partito in sordina, porta Montinaro perché ha capito anche lui i meccanismi. È tutto, capire i meccanismi, una volta che capisci i meccanismi in porta ci arrivi 15 volte, noi ancora non ci arriviamo 15 volte, quindi vuol dire che la squadra è ancora migliorata. Però io ripeto, dalla prima giornata a ieri ho visto grossi miglioramenti. Questi miglioramenti devono, nel momento in cui io vedrò una squadra che andrà da sola, che ogni pallone giocato sanno quello che devono fare in base alla zona di campo dove stanno, io ti posso dire adesso posso stare in silenzio, cioè adesso la squadra va per sé. Ancora non lo è, siamo sulla buona strada,
mister. Una cosa che ho notato, no, è che non abbiamo rasentato la perfezione, perché poi analizzando la partita fra me e me mi sono venute in mente alcune situazioni, tipo per esempio l'eccesso nella giocata individuale che è capitata a Ciraci, che è capitata a Guadalupe, o la ripartenza dal basso che ha concesso una punizione diciamo evitabile, no? Perché poi siamo stati attaccati, non siamo stati in grado di far girare la palla e comunque ripartire dal basso. Ecco, quelle situazioni vanno comunque
vanno valutate. Allora, l'ultima situazione è un discorso più che altro mentale, perché l'ultima situazione, io dico sempre che quando tu stai in testa o nelle prime posizioni dove non hai pressione né niente, tu giochi molto facile, cioè tutte le giocate per te sono semplici. Quando invece hai una pressione di risultati negativi incominci ad aver paura, lì dovrebbe uscire la personalità di molti calciatori. Però gli stessi calciatori se non si scrollano di dosso con il risultato positivo se lo portano avanti per molto, cioè a me la vittoria di ieri, spero abbia scrollato di dosso paure che qualcuno aveva, ma non è che le aveva, perché ma perché era si vedeva oggettivamente con il suo negativo, uno ha paura di giocare sta palla. Ieri mi sono arrabbiato io qualche volta, perché all'inizio bisognava giocarla in alcune circostanze, abbiamo fatto un lancio lungo che non serve, perché non è nel mio DNA fare il lancio lungo, io preferisco giocare da dietro, però c'è una giocata ieri è stata fatta e non bisognava farla, però l'abbiamo fatta, dove abbiamo sbagliato abbiamo preso, perché poi in 90 minuti è chiaro che qualche errore Fernando, cioè, lo devi anche commettere,
certo, sì,
non
è chiaramente, ma è solo una disamina, diciamo, certamente.
Ma il presupposto che vada da una settimana, dico tutto, ma tutto, e anche l'imprevedibilità dell'avversario, l'arbitro che ti fa le sue decisioni, le sue personali, ci sono tanti poi le situazioni che si possono trovare durante la domenica. Io cerco di dire al mio giocatore tutto. Io dell'Altamura ho detto tutto, ho detto vita, morte, miracoli, giocate memorizzate, e tutto, loro sanno tutto della squadra avversaria, ma lo sanno dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Loro sanno vita, morte, miracoli di ogni calciatore, anche delle caratteristiche dell'allenatore che gli allena, se è un offensivista, un difensivista, uno che attende, uno che attacca alto, uno che attacca basso, se ti aspetta a centrocampo, a tre qua, loro sanno tutto. Io sono fissato, super fissato di queste cose, quindi
conoscendo di confermo
la rabbia che ho, credimi, io per quello che stando alla squadra sto ricevendo poco, però loro guardo, mi dicono hai ragione, però abbiamo bisogno ancora di tempo. Ok, il tempo è oro, ma io sono convinto che adesso ripeto per essa volta, questa è una squadra che quando incomincerà a ingranare e tutti gli automatismi saranno tutti oleati, fatti in una maniera perfetta, ma loro si divertiranno pure a giocare, si divertiranno, perché vedranno, perché anche ieri secondo gol c'è stato quel velo di Gentile. Io sai da quanto tempo sto chiedendo il velo, perché il velo è imprevedibile, il velo, e domani la cosa che io devo ribadire, ragazzi, da quanto tempo io vi dico anche un'altra cosa, io mi sono giocato pure le cene, ragazzi, mi fate un gol su velo, vi pago una cena, per dire, per far credere a loro, e quella è una giocata memorizzata, è una giocata imprevedibile. Perché il velo non te lo guarda nessuno, perché tu, avversario, aspetti che l'avversario stoppi la palla. Il velo non ti dà la possibilità di intervenire, e interviene quello che sta libero. Infatti ieri, quella giocata di cross raso a terra e il velo di Gentile è stato qualcosa di strepitoso. Io a Cristo vi ho fatto i complimenti. Finalmente incomincio a vedere qualcosa di mio. Perché io poi quando... io credo in quello che faccio e loro devono credere nelle loro potenzialità, in quello che fanno. Io penso che loro ancora non credano nelle potenzialità della squadra. Io l'ho sempre detto, noi siamo una squadra che se lotta ogni domenica per come prepariamo le partite dipende solo da noi. Se noi affrontiamo la squadra avversaria rispettandoli tutti, ma andando con la mentalità a vincere ogni domenica, sfruttando i pregi nostri di difesa sull' avversario, noi li vinciamo tutte. È chiaro che c'è anche delle squadre che sono preparate, che sicuramente prepareranno le partite come le preparo io, e quindi vale è una partita a scacchi, io faccio una mossa, lui fa un'altra mossa, e là è una partita a scacchi, chi è più bravo vince la gara, chi sbaglia meno vince la gara, non vince la squadra più forte, vince chi sbaglia meno.
Sì, mister, prima di concludere, perché non vogliamo approfittare oltre misura della tua disponibilità, ti giro due domande che vengono da un nostro radioascoltatore, Giampiero, il quale chiede se c'è la possibilità di recuperare qualcuno degli attaccanti infortunati per domenica prossima, si riferisce naturalmente a Danna, Dammacco e Ferreira. E poi torna indietro sul discorso relativo alle amichevoli, si chiede: ma perché queste amichevoli non sono state fatte? Forse perché magari la sede, nella sede del ritiro San Giovanni Rotondo non c'erano tante squadre in giro da affrontare, e forse aggiungo io, la soluzione sarebbe quella di giocare quanti più turni di Coppa Italia possibile prima dell'inizio del campionato, no? Invece che poi costringere le squadre a giocare quando il campionato è già iniziato.
Allora ti rispondo, vabbè, la seconda domanda fa domanda e risposta, nel senso che abbiamo trovato una sede dove noi lo scorso anno ci siamo trovati bene, ma non siamo stati sul campo di San Giovanni Rotondo, stavamo su un altro campo dove il campo era perfetto. Invece a San Giovanni Rotondo ci avevano preso in giro, o meglio siamo stati illusi dal fatto che prima di noi ci è andato il Cerignola per 10 giorni, e uno cosa va a pensare? È impossibile che una squadra professionista alla fine va su un campo di patate. Invece per loro era, utilizzavano più che altro il campo come discorso, è una pre-preparazione, cioè era un inizio a livello atletico, quindi a loro il campo non interessava a livello, diciamo, di serie tattiche o tecniche. A noi ci è stato detto: no, il campo sarà messo a nuovo nell'arco di 20-25 giorni. Quando siamo arrivati là, abbiamo visto un campo, non vi voglio dire, è chiaro che non potevamo cambiare. Ad un certo punto, qualche squadra che abbiamo chiamato non è voluta venire a fare amichevole. Siamo rimasti, che abbiamo fatto 2 amichevoli, una col Termoli, dove col Termoli loro hanno fatto tipi di preparazione, io col prof noi pensiamo al campionato, quindi all'inizio, anche se ha perso l'amichevole, non me ne fotte niente. L'abbiamo persa immeritatamente la pelle col Termoli, però alla fine io non guardo il risultato. La seconda amichevole l'ho fatto con la squadra di eccellenza, dove abbiamo fatto benino, ma non siamo entrati convinti perché c'era paura che si potesse fare male qualcuno. Quindi anche gli allenamenti, io addirittura gli ultimi 3-4 giorni, forse la gente non lo sa, uno va fuori a fare il ritiro per fare 2 sedute giornaliere. Io gli ultimi 3-4 giorni ne ho fatta una, proprio per cercare di evitare questi infortuni. Questo è per quando. Per quanto riguarda invece
gli infortunati, diciamo,
potevamo fare qualche amichevole, qualche unico capitale in più, però è chiaro che per quel discorso noi generalmente calcoliamo 40 giorni prima di fare, diamo 40 giorni prima di affrontare il primo turno, diciamo, di Coppa Italia. Fare qualche giornata in più di Coppa Italia prima significa che devi partire i primi di luglio, e sai benissimo che le società già qui per i pagamenti devi stare molto attento, pagare un mese in più ad una squadra, insomma, ci sono costi eccessivi. E quindi non che non sono d'accordo, io sarei d'accordo, ma non penso che la società sia d'accordo.
Per
quanto riguarda gli attaccanti, di sicuro non ho voluto rischiare Danmacco domenica, ma lo potevo rischiare gli ultimi 20-25 minuti, però non l'ho voluto rischiare perché poi la partita era molto pesa e bisognava correre tanto, e in quel momento, sai, qualche scatto in più poteva provocare una ricaduta. Invece ce l'ho pronto da martedì al 100%, quindi Danmacco è recuperabile. Danna e Ferreira, secondo me, li recupereremo fra una quindicina di giorni.
Ok,
due.
D'accordo, mister. Allora ti ringraziamo per la solita ampia disponibilità. Buona
grazie.
Serata. A domenica prossima.
Grazie.
Ciao, mister. Buonasera.
Grazie a voi.
Ciao, mister. Grazie ancora.
Allora, torniamo in studio, ormai siamo quasi in addirittura d'arrivo, no? Perché mancano pochi minuti alle 20, che è l'orario in cui solitamente chiudiamo questa trasmissione. Quindi, come al solito, un'intervista fiume, no, Fernando?
Sì, con Mister Ragno. Mister Ragno è il classico allenatore che tutti vorrebbero intervistare.
Sì, perché si riempie una trasmissione.
Sì, lui lo ha detto anche in altre circostanze, è un tipo di allenatore che vive il calcio H24, ma veramente lui fa proprio gli orari piccoli, proprio perché si prepara la partita nei dettagli più piccoli, ecco. Lo ha detto prima, no? I miei giocatori, quando arrivano a giocare la partita, sanno tutto della squadra, ed è vero, io mi sono trovato qualche volta negli spogliatoi in maniera così non voluta, perché magari la logistica tipo di Madino non permette certe situazioni, e ho ascoltato le sue direttive, cioè è maniacale, cioè Mister Ragno è proprio preso dalla partita, arriva sapendo tutto, conosce tutti gli avversari, conosce il mister, conosce tutti i loro movimenti e insegna ai propri ragazzi quello che devono fare. Quindi non c'è nulla da dirgli, e se lui si permette queste filippiche, chiamiamole così, è perché ha piacere a farlo, proprio perché è innamorato di questo sport e lo vive con una passione totale.
Bene, naturalmente avevamo l'intervista a Lanzolla, però anche a causa di un audio, no, che non era...
Beh, Lanzolla diciamo che sì, è ascoltabile, mentre allora... la parte iniziale con l'intervista a Mister Ragno ieri purtroppo è stata disturbata. Purtroppo gli inservienti del campo d'Altamura non hanno avuto rispetto delle interviste, hanno spostato strisciando sulla pista i cartelloni pubblicitari, probabilmente fatto apposta, non lo so, la rabbia della vittoria, però è stata un po' antipatica questa situazione. Vabbè, però allora, questo lo dico a margine, perché poi mi piace dire anche altre cose. Ma ad Altamura siamo stati accolti benissimo, abbiamo avuto un'ottima accoglienza, è stata veramente una giornata serena, così come mi sono dimenticato la domenica precedente, anzi la trasmissione precedente, di dire che anche da parte del Gallipoli noi abbiamo ricevuto i ringraziamenti per l'accoglienza ricevuta, quindi ci fa piacere che questi finalmente riconoscimenti, sì, questi riconoscimenti che il calcio o voglio dire le attese o il benvenuto siano indirizzati nella giusta via.
Allora, Gianfranco può mandare in onda questa intervista a Capitan Lanzolla.
Capitano Nicola, parliamo di una prestazione che è difficilmente quantificabile per l'importanza dei tre punti avvenuti, ma che può rappresentare una chiave di svolta per tutto.
Sì, abbiamo fatto davvero una grande partita contro una squadra forte, la capolista di Girone H fino ad oggi, penso. Quindi siamo contenti, dobbiamo andare avanti, perché noi siamo consapevoli di avere una grande squadra, un grande gruppo, una grande società e un grande staff, un grande allenatore. Siamo contenti, però sappiamo che non abbiamo fatto nulla, perché abbiamo l'obbligo di continuare. Già domenica col Matera è una partita troppo importante per noi.
Hai comandato la difesa con la solita autorevolezza, con la tua solita leadership, da capitano, da uomo di esperienza, praticamente non avete concesso nulla all'Antalone.
Sì, oggi vorrei fare davvero i complimenti ai miei compagni, perché hanno fatto una grossa partita a livello sia difensivo che d'attacco. Mi complimento con Gennaro, Quinza, Viola, tutti quanti davvero, i centrocampisti, Rodolfo da Lupi, Aldai, ma tutti quanti davvero, non voglio dimenticare nessuno, perché hanno fatto davvero una grande partita. Complimenti a tutti.
Ecco, lo spirito di sacrificio è quello che più forse ha ripagato, la chiave di lettura che è emersa da questa partita, cioè un reparto offensivo completamente azzerato dopo l'uscita di D'Ambros, Rinaldo che trova il raddoppio mancando di punte attraverso un'azione tra l'altro stupenda, no? Poi sì. Cross di De Giorgi con il velo di Gentile, sì, che appartiene ad altre categorie, poi la freddezza di un classe 2005 che insomma mira l'angolo e trova la cioè questo vuol dire essere sul pezzo, essere concentrati, voler vincere,
essere squadra. Questo io dico, che noi siamo un grande gruppo, una grande squadra, lo stiamo dimostrando piano piano, forse qualche risultato all'inizio non ci avevo ragione, però ripeto, queste sono azioni che noi troviamo in allenamento, il merito è di tutti, del mister che in settimana abbiamo scelto la partita per bene, questa squadra meritava questo risultato su un campo difficile che secondo me qui non tante squadre vanno a vincere.
La domenica scorsa il mister Ragno ha detto proviamo a vincere ad Altamura perché ci manca quella il là per lanciare la nostra stagione. Ecco, è avvenuta.
Il mister sa come si vincono le partite, perché è un allenatore esperto, ma io vorrei spendere due parole per il mister, perché ci ha sempre creduto in noi, ci ha sempre dato accorgimenti, ci ha sempre dato consigli. Lui sa come si vincono i campionati e le partite soprattutto, quindi noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, pensare a lui, perché lui ci può dare la strada giusta.
Oggi sono rientrato
entrati anche ragazzi che meritavano, diciamo che hanno si sono messi in evidenza lo scorso anno. Faccio nome su tutti: Addae, che praticamente si è accomodato in panchina non essendo stato all'altezza delle sue possibilità e credenziali, oggi richiamato in prima squadra ha dato una sensazione di forza incredibile.
Ma per me è troppo importante. Il mister qualche partita l'ha fatto riposare, però chi ha giocato oggi veramente voglio fare i complimenti davvero a tutti, a chi è entrato soprattutto, che ci ha dato una grossa mano, Ciroci che ha giocato davanti non è il ruolo suo, Gentile, c'è Carini, gli Anders sono tutti bravi, veramente siamo contenti, però non bisogna abbassare la guardia, perché domenica c'è il Matera, che mi hanno detto che ha vinto anche 4-1, quindi è una squadra forte, però giocando in casa dobbiamo dimostrare di pensare ogni partita.
Questo è il trampolino di lancio del campionato, Leonardo?
Noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché io sono convinto che quest'anno ci possiamo divertire, dobbiamo stare tranquilli, e ringrazio i tifosi che sono venuti fin qua, loro sono davvero importanti per noi, oggi l'hanno dimostrato, noi siamo con loro e insieme ci possiamo togliere, tutti insieme, società, gruppo, staff, tifosi, tutti insieme ci possiamo togliere grosse soddisfazioni.
Ti ringrazio, Nicola.
Allora, torniamo in studio per parlare, giusto per concludere, il prossimo avversario, il Matera, squadra molto cambiata rispetto allo scorso anno, sono andati via giocatori importanti come il capocannoniere, no?
Piccioni,
sono andati via anche Bottalico, Donida, entrambi alla fine di Santia, però comunque hanno preso calciatori che in passato hanno militato in squadre d'alta classifica, il nostro ex Sepe Maltese, che l'anno scorso iniziò a Brindisi,
anche un altro ex,
e quindi insomma,
anche Agnello,
e Agnello che mi pare abbia esordito proprio domenica scorsa, o forse aveva anche giocato qualche spezzone di gara in passato. Fatto sta che ho visto è stato tesserato ai primi di ottobre, quindi da poco è arrivato a Matera.
Sì, è una squadra importante, anche loro insomma non disdegnano delle velleità di alta classifica, anche se il risultato di ieri come posso dire, nella lettura sembrerebbe che abbiano asfaltato il bidonto, in realtà così non è, perché poi il risultato si è concretizzato nei minuti finali, il bidonto vinceva anche però questo non toglie la caratura di questo avversario, che è senz'altro pericoloso, allenato da Panarelli, e che verrà qui a Matino per cercare di fare la propria partita. Ricordiamo che poi domenica cambia l'orario, per cui sarà complicato gestire la possibilità di giocare alle 15, proprio per la logistica matinese, insomma. Quindi potrebbe accadere, che ancora non lo so ufficialmente, ma il 99% è così, che si giochi alle 14:30, per cui chiediamo un sacrificio ai nostri tifosi, che ieri sono stati splendidi ad Altamura, numerosi e chiassosi come sempre, e quindi immaginiamo che anche domenica prossima sarà così, nonostante il pranzo domenicale che dovrà subire qualche sacrificio.
Dovrà essere anticipato, diciamo, almeno alle 12:30 per partire poi all'1:30 per Matino, in vista di un probabile inizio, come dicevi, della partita alle 14:30.
Sì, ma quasi sicuro, proprio per motivi logistici.
Per concludere il discorso sul Matera aggiungo altri due nomi: Delvino, difensore centrale che l'anno scorso stava ad Andria, quindi in Serie C, e Infantino, ha 37 anni però
sembra
spalle.
Che leggevo le pagelle del Matera, le avevo lette su un sito prima di venire qui in trasmissione, e sembra che l'entrata di Infantino abbia cambiato la partita, così come l'entrata del ragazzo di colore, non mi ricordo adesso, no, Moculele, non mi ricordo come si chiama.
È Moculo, mi pare.
Ah, okay. Insomma, hanno le loro frecce nell'arco sicuramente da poter mettere,
sì,
a disposizione.
Avevano Cipolletta squalificato, non so se era solo per un turno e se ritornerà domenica prossima. Fatto sta che comunque anche Cipolletta è un nome spesso associato a squadre di alta classifica, no, negli anni passati.
Sì, però insomma se il Nardò è in crescita, per come abbiamo visto ieri, e che speriamo che non sia una prestazione estemporanea, anche sulla scorta delle dichiarazioni fatte da Mister Ragno, dobbiamo pensare solo a vincere e a dare il là a questo campionato.
Per concludere, uno sguardo ai precedenti: sono 8, il Nardò ha affrontato per 8 volte in 8 campionati diversi il Matera, per la prima volta nella Serie C 68-69 finì 0-0, l'ultima volta, lo ricordiamo, in casa il Nardò vinse per 2-1 col Matera, che era riuscito, no, a riportarsi sull'1-1.
Sì, ricordiamo il gol di Addai dalla distanza in quella partita famosa.
E infatti il bilancio casalingo è di 4 vittorie del Nardò, 3 pareggi e una sola sconfitta, che risale alla stagione 12-13. Mi pare la stagione in cui Luca Renna era l'allenatore, sì, del Nardò, e Nardò perse all'inizio, perse in casa con il Brindisi, con il Matera, poi mise insieme un bel po' di risultati utili e riemerse in classifica prima poi di quella crisi di fine campionato con Sgobba, no, che costrinse Nardò poi a disputare i play-out. Va bene, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento naturalmente è per lunedì prossimo.
Grazie e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce.